Ave Maria, eccomi qua, cari fedeli. Chiedo scusa nel ritardo, c'è stato un problema di comunicazione e anche adesso spero che mi sentite comunque. Ecco, io riprendo la lezione della volta scorsa che avevo iniziato sulla Santissima Trinità. E la volta scorsa avevo detto che il Vecchio Testamento rivela il Dio uno, chiaramente, ma se in questo Dio nella sua unità ha già rivelato sé, il Dio uno, come Trinità nell'Antico Testamento, questo significa due cose. La prima cosa è che la Santissima Trinità si conosce solo in funzione, in virtù e come manifestazione e grazie all'unità di Dio, il quale Dio uno dunque è quello improprio rivelato dall'Antico Testamento. Quindi devi capire che se anche si rivela come Trinità, questa Trinità è soltanto un carattere che appartiene al Dio uno e che viene dunque capito, che viene approfondito, che si fa avvicinare solo in virtù del Dio uno. La seconda cosa che ne segue del fatto che Dio uno, principale oggetto dell'Antico Testamento, a far conoscere la Trinità e che la Santissima Trinità, che piuttosto la Santissima Trinità a fare conoscere e capire la figura di Cristo, e non al rovescio, che l'uomo Cristo a farci conoscere la Santissima Trinità. La volta scorsa avevo appunto già precisato che se noi conosciamo la Trinità già sin dall'Antico Testamento, e che se la figura di Cristo si capisce solo come il Dio, il Figlio incarnato, ovvero la seconda persona della Santissima Trinità, fattosi uomo, vuol dire che se vuoi avvicinare la figura di Cristo, devi partire dall'Antico Testamento, dal Dio uno, in virtù del quale capisci Dio trino, le tre persone, e solo in virtù della seconda persona divina del Figlio puoi capire la sua incarnazione nel Nuovo Testamento a farsi uomo veramente per noi. E quindi è sbagliata la direzione inversa, che tu conosci l'uomo Gesù Cristo, che è un uomo come tutti noi, poi fai uno sforzo immenso a capire che lui è anche Dio, e quindi come Dio il Figlio ti fa capire la Trinità, e solo come Trinità ti fa capire Dio uno. No, la direzione sin dall'Antico Testamento è stata al rovescio, e veramente la conoscenza di fede è una conoscenza dall'alto, che parte da Dio che è Padre, e in base a questo tu scendi con lui progressivamente fino in terra. Questo è centrale per fare l'igiene della tua fede divina. Non è che l'uomo si divinizza, e invece Dio che scende. Ecco, io continuo per la lezione di oggi. Dunque, come dicevo, la Santissima Trinità non si capisce al di fuori, non si lascia avvicinare, non è molto appropriato dire la Santissima Trinità si capisce o non si capisce. La Santissima Trinità non si lascia avvicinare nella fede al di fuori dell'unità del Dio uno, che il Dio uno è il principio centrale per accedere alla Santissima Trinità, come detto. Sicché chi non accetta e crede, e questo significa anche al rovescio certamente, che chi non accetta e crede nella Santissima Trinità di Dio, affermando ad esempio che la Santissima Trinità sarebbe un politeismo, come sostengono i musulmani e o gli ebrei, significa che non accetta il Dio uno, che non ha la vera fede nel Dio uno, il quale nella sua rivelazione di sé è l'oggetto proprio della fede divina, il Dio uno come parla, come ci fa conoscere delle verità sulla sua vita divina. che solo chi conosce Dio può anche conoscere il Padre, il quale Padre è solo quel Dio uno che si comunica, e pertanto solo chi conosce nella fede Dio può conoscere il Figlio, dato che il Figlio è solo lo stesso Dio uno che si è comunicato e generato. Ovvero sia, come detto poc'anzi, certamente se già l'Antico Testamento ci ha impostato la regola di fede centrale, che alla Santissima Trinità si accede solo in virtù del Dio uno, tu non puoi conoscere il Padre e il Figlio se non hai la fede divina del Dio, di Dio stesso, chiaramente significa che al rovescio, dal momento che tu neghi il Padre e il Figlio, neghi che il Padre è il Dio che si comunica a se stesso, vuol dire che già prima avevi negato il Dio uno. Logico, visto che in virtù del Dio uno conosce Dio il Padre, non conoscendo il Dio Padre, significa che prima ancora non hai fatto il tuo accesso in fede divina a Dio in assoluto. E questo significa dunque anche per il Figlio, cioè chi rigetta il Figlio rigetta il Padre, e visto che avevo detto che chi rigetta il Padre rigetta Dio, significa che chi rigetta Gesù Cristo, Figlio di Dio, nega Dio. Primo passaggio, primo passo delle Sacre Scritture nel Vangelo che ci fa apprezzare il fatto che chi conosce il Figlio automaticamente, chi riconosce che Gesù Cristo è Figlio di Dio è il Dio comunicatore e quindi ci fa conoscere il Dio comunicato, e quindi chi conosce il Dio generato, il Dio Figlio, conosce Dio il Padre. Per questo vi posso già offrire una prima citazione dal Vangelo di San Giovanni, il 14° capitolo, sarebbe il versetto 9, non so se conoscete il discorso dell'Apostolo Filippo che ci dice: Gesù, mostraci finalmente il Padre, vorremmo tanto vedere Dio il Padre. E Gesù gli risponde: non hai capito, chi vede me vede già il Padre. Automaticamente, dal momento che conosci la Trinità, conosci Dio tutto, e conosci la Trinità partendo dal Figlio, attraverso nel quale Figlio già hai il Padre. Potete anche sperimentare questo a livello umano. Certo, se conoscete certe persone in quanto persone, non vuol dire che conoscete già il loro Padre, ma dal momento che qualificate queste persone come un figlio di, allora se tu hai conosciuto questa persona come figlio di qualcuno, vuol dire che non l'hai conosciuto come figlio di qualcuno senza conoscere quel qualcuno, visto che la figliolanza è relativa al Padre. Dal momento che tu riconosci che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, significa che hai riconosciuto Dio il Padre. Ok, approfondisco questo. Questo fatto che solo Dio come Dio, cioè come Dio uno, spiega le persone distinte della Santissima Trinità, questo fatto anche Cristo lo dice esplicitamente, sempre nello stesso Vangelo di Giovanni, nel capitolo 6. Non so se conoscete il capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, la sua grande omelia, si dice anche il suo grande discorso sull'Eucaristia. E certamente qui parla soprattutto, ieri abbiamo avuto la festa del Corpus Domini, conoscete penso il passo quando dice: io sono il manna che sono disceso dal cielo, chi mangia di questo pane non muore perché questo pane è la mia carne che dà la vita. All'interno questa Eucaristia di ieri, state ben attenti, si approfondisce solo, si contempla solo all'interno del piano trinitario, che per me è direttamente pertinente, perché all'interno di questo discorso sull'Eucaristia, ecco le parole nel capitolo 6 di San Giovanni: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Continuo nella citazione, sta scritto nei profeti e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene da me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Qui abbiamo la esplicita conferma nel Nuovo Testamento, per bocca dello stesso Gesù Cristo: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Quella impostazione di base dell'Antico Testamento della lezione scorsa, che avevo ribadito adesso all'inizio della lezione di oggi, ovvero sia, solo se tu hai come conclude la citazione, solo colui che viene da Dio, solo se tu hai la fede divina, vedi il Padre, e dunque solo in virtù di questa fede divina nel Padre puoi accedere a Dio il Figlio, e quindi alla vera conoscenza di chi sia la figura di Gesù Cristo. Pertanto, dato che la Santissima Trinità si capisce solo in virtù del Dio Uno, in quanto la stessa Santissima Trinità è il Dio Uno, vuol dire, ripeto, che rifiutare la Santissima Trinità, come fanno gli ebrei e i musulmani, significa rifiutare il Dio Uno. Cioè, chi nega la Santissima Trinità, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non ha la vera fede divina. Questo è importantissimo per un vero confronto con le altre religioni monoteistiche: solo si riconoscono la centrale verità trinitaria di Dio, possono essere elevati a partecipare nei discorsi di fede nel Dio, sul Dio Uno. Questo fatto significa inoltre che la Santissima Trinità, come dicevo già, non si capisce in virtù di Dio, specie in quanto questo è un uomo, ma il rovescio è la Santissima Trinità, la quale si capisce solo in quanto il Dio Uno, e dunque in virtù dell'unità di Dio, che fa conoscere la fede del mistero di Cristo. E ripeto quello stesso discorso, ma come detto poc'anzi, accedendo questa volta dal Nuovo Testamento stesso, che sarà oggetto di alcune citazioni che dovrò fare nella lezione di oggi, non invece dell'Antico Testamento. Nel mistero di Cristo, la figura di Cristo egli si rivela come Dio solo grazie alla Santissima Trinità, e dunque in virtù del Dio Uno. E poiché abbiamo detto che chi nega la Santissima Trinità nega il Dio Uno, che non ha pertanto la vera fede, ovvero abbiamo detto che la fede divina nel Dio Uno è il principio che fa conoscere la Trinità, adesso vale uguale per Cristo. Il mistero di Cristo si capisce solo in virtù della Santissima Trinità e pertanto del Dio Uno. Quindi chi nega il mistero di Cristo, quest'uomo è il Dio Uno, Dio il Figlio del Padre precisamente, vuol dire che nega il Dio Uno, cioè non ha la fede divina, come lo dice anche esplicitamente lo stesso Cristo, da nuovo nel Vangelo di Secondo Giovanni, questa volta nel capitolo ottavo, cito, disse loro Gesù, se Dio fosse il vostro padre, sentite queste parole fortissime, severissime, molto frontali di Cristo, se Dio fosse il vostro padre, certo mi amereste, perché da Dio io sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del vostro padre? Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, io continuo la citazione delle parole di Cristo stesso, quando dice il falso, parla di nessuno, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché io dico la verità. Chi di voi può convincermi di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, adesso la parola, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, perché per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Qui dunque le parole testuali di conferma del Nuovo Testamento questa volta, che per poter riconoscere Gesù, conoscere la figura di Cristo, bisogna conoscere che lui è personalmente Dio il Figlio, e quindi la seconda persona della Trinità, bisogna conoscere la Trinità per conoscere la figura di Cristo, e per conoscere la Trinità, ovvero l'uscita del Figlio da parte di Dio, da parte del Padre, ecco la Trinità, le tre persone distinte, Padre e Figlio, comunque sia per conoscere questa generazione del Figlio dal Padre, bisogna conoscere Dio. Ho concluso la citazione di Cristo, chi da Dio ascolta le parole di Dio e quindi riconosce in me le parole di mio Padre che è Dio. Dopo queste parole di Cristo stesso, e riprendo io il mio discorso, il quale Cristo insiste sul fatto che chi non riconosce che Lui, l'uomo Gesù Cristo, è Dio il Figlio nato da Dio, non ha la vera fede ed è pertanto figlio della menzogna. Dopo queste parole dure, e lo stesso San Giovanni che nella sua epistola, non so se sapete che nel Nuovo Testamento San Giovanni, il più illustre degli autori del Nuovo Testamento, ha scritto il Vangelo nella sua quarta versione, il cosiddetto quarto Vangelo, ma esiste un solo nei suoi quattro autori. Il quarto autore, San Giovanni, ha pure scritto delle lettere, epistole, la cui prima epistola ci porta più al fondo del mistero di Cristo, come egli si rivela solo in funzione della Santissima Trinità, e qui giungo all'apice di tutta la religione cristiana come religione salvifica, solo attraverso la Trinità e dunque solo attraverso il mistero di Dio. Richiede dunque la massima concentrazione. La sua prima epistola, i capitoli 4 e 5, cito San Giovanni, chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, qui devo interrompere la citazione, sapete che dire il Figlio di Dio oggi nella nostra mentalità non significa qualcosa di molto preciso, cioè siamo tutti figli di Dio, dove c'è il problema, a me molta gente mi dice anche ma tutte le creature, anche gli animali, le piante sono figli di Dio perché vengono da Dio. Invece nella Sacra Scrittura bisogna capire che è diverso, cioè tantomeno le piante e gli animali sono figli di Dio, sono creature di Dio, ma non sono figli di Dio. ma neanche noi uomini siamo figli di Dio, perché per la nostra natura siamo umani e siamo solo figli di uomo. E avevo detto che solo quando la grazia ci eleva soprannaturalmente, appunto al di sopra della nostra natura umana, possiamo dire che partecipiamo alla natura divina e siamo resi figli di Dio. Ma l'unico che è figlio di Dio per natura e non per grazia è Gesù Cristo, il quale personalmente è appunto Dio il Figlio, ed è questo l'espressione, il significato dell'epistola di San Giovanni che appena avevo citato, ripeto, chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio. Questo secondo il linguaggio biblico significa, con altre parole, chiunque confessa che Gesù è Dio il Figlio. Adesso riprendo la citazione. Allora chi confessa questo, Dio rimane in lui e egli in Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Continua la citazione. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Sempre l'Epistola di San Giovanni, non parlo io, parla l'Apostolo. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa. Ma la parola la più importante di questa citazione, sentitela bene. Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Continuo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ecco le parole più importanti. Devo concludo la citazione. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna. Voi credete nel nome del Figlio di Dio. Io preciso sempre, voi che credete nel nome di Dio il Figlio. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Concludo la citazione di San Giovanni, e noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo, egli è il vero Dio e la vita eterna. Così concludo la citazione, e quello che segue sono le mie parole. Ovvero, la citazione centrale che ho fatto, la testimonianza è questo: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi è il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Queste parole mostrano la ragione suprema per la quale Dio, che dunque è il Padre del Figlio, cioè Dio il Padre, ha rivelato la sua Santissima Trinità. Ella è solo il Dio vivente che appunto vuole dare e comunicare, farci entrare nella grazia dentro la sua vita divina, che è oggetto della vita della grazia. Ovvero, noi rimaniamo sempre nell'ottica basilare del nostro corso: come faccio io a partecipare alla vita di Dio? La mia ennesima risposta nella grazia elevante, per la quale tu tocchi immediatamente la vita divina di Dio in Lui, che ti salvifica e santifica. Ora, come Dio comunica la sua vita divina e la grazia a te? Oggi la precisazione definitiva per la quale apprezziamo la Santissima Trinità. Dio ha, e sto parlando di Dio, del quale tu ti interessi per la tua vita di grazia, nella sua generazione del proprio figlio divino, comunicato e trasmesso tutta la sua vita divina al figlio. Ecco la Santissima Trinità come comunicazione di Dio. E poi ha manifestato il proprio figlio, che è l'uomo Gesù Cristo, mostrando cioè che quest'uomo Gesù Cristo è Dio il figlio, e questa manifestazione di Dio il figlio come uomo Gesù Cristo, che ha dal Padre ricevuto tutta la vita divina, questa manifestazione di Gesù Cristo uomo come Dio il figlio si fa a noi solo perché attraverso, o meglio in Gesù Cristo, l'uomo che è Dio il figlio, erede della vita divina, si manifesta, comunica e trasmette parimenti a noi uomini quella medesima vita divina una che si trova in Dio, il Padre, e che Egli ha comunicato tutta al Figlio. Cioè, tale ordine trinitario, che si spiega solo in virtù del Dio uno, è la vera struttura all'interno della quale si colloca veramente la nostra vita della grazia, se quest'ultima è la nostra partecipazione alla vita divina. Ottenere la vita divina della grazia in quanto Dio stesso la dona al Figlio, il quale incarnandosi diventando quest'uomo Gesù Cristo, ci manifesta e trasmette la stessa vita divina che Egli ha ricevuto dal Padre. Cari ascoltatori, qui facciamo la sintesi della religione cristiana cattolica. La tua fede nel Dio uno, il quale vuole far partecipare la sua vita divina a te nella grazia d'accordo, ecco le colonne di base, le quali si vincolano attraverso la generazione, ovvero la donazione totale della sua vita divina solo al Figlio. Per cui se tu con la grazia vuoi conoscere Dio, vivere con Dio, io ti rimando al Figlio, e ti preciso inoltre che noi uomini abbiamo perso la grazia attraverso la colpa dei nostri primi genitori. L'intera umanità sta fuori la grazia e segnata dal peccato originale. E quindi questo Dio il Figlio, se adesso si incarna e fa sulla croce il sacrificio redentore, tutto questo è solo per richiamarti che tu che volevi Dio, devi volere il Figlio, il quale si fa uomo, per, attraverso croce, penitenza e tutto quanto, ti comunica la vita divina alla quale ti interessi nella grazia, e ti si manifesta e ti si dona nel suo corpo che è l'Eucaristia, altro elemento centrale della religione salvifica, la quale religione salvifica però non ha senso di esistere se non in quanto questa Eucaristia nel corpo di Cristo ti comunica la vita divina stessa che è il Figlio, e questa ostia, questa comunione è Dio il Figlio, quindi la vita divina comunicata. E parimenti da dire che se questo Dio il Figlio ti trasmette la sua vita divina, è la vita divina solo in quanto incarnato nel seno della Vergine, uguale diventa come l'Eucaristia la Madonna, mediatrice centrale di questa vita divina della grazia, da quando Dio il Figlio, che possiede esclusivamente quella vita divina che ti interessa, ha voluto comunicartela solo diventando uomo. Dal momento che ti dico che Dio è tua vita in quanto umanato, e quindi umanato solo nel seno della Vergine, l'Eucaristia e la Vergine diventano i due strumenti di quell'ottica che non dovresti mai dimenticare, nella grazia partecipare immediatamente alla vita divina. Ora, questo è stato il quadro religioso salvifico in funzione del quale noi possiamo avvicinare la Trinità, cogliendo cioè il suo rapporto a noi uomini attraverso la figura del Verbo incarnato. Certo è che se attraverso queste citazioni, soprattutto di San Giovanni nel Nuovo Testamento, abbiamo potuto avvicinare il mistero della Santissima Trinità, tanto in funzione di noi uomini, del nostro interesse di conoscere Dio, è sempre chiaro che la religione, pur essendo salvifica e fatta per gli uomini, non lo è mai come il Babbo Natale che porta i regalini agli uomini e poi si ritira discretamente in disparte, ma si comunica, si manifesta a noi Dio come tre persone, come Trinità e come seconda persona incarnata per noi, giustamente sempre in quanto Lui ispira a noi la nostra sollecitazione a piuttosto rivolgerci noi a Dio che sempre rimane in paradiso. E quindi io continuo la mia lezione sulla Santissima Trinità volendo con voi mettere, in tedesco si dice, la testa in cielo. Abbiamo fatto scendere Dio dal cielo in terra, ma certamente questo voleva solo suscitare in voi la vostra voglia di approfondire il mistero della Trinità che in sé, quale generazione divina del Figlio, certamente rimane in paradiso. Ed ecco dove ti devo portare alla patria per portare la tua vita di grazia al suo termine. Ora, per contemplare il Dio uno che è tre persone, il tema centrale è, come avevo già accennato, la comunicazione in sé. Se vi ricordate la settimana scorsa avevo detto che la parola comunicazione di sé è il tema che ti fa avvicinare meglio la Santissima Trinità. Mi permetto di far notare anche a livello teologico e storico che la comunicazione della natura divina è un tema che è stato grandemente sviluppato da un padre della Chiesa, l'ultimo padre della Chiesa del primo millennio, di San Giovanni Damasceno, cioè di Damasco, dove San Paolo ha trovato la sua conversione. Ebbene, secoli dopo, già sotto il dominio musulmano, siamo nel VII secolo, l'ultimo grande padre della Chiesa, San Giovanni Damasceno, sviluppa ulteriormente quella comunicazione della natura divina con queste parole che però nel loro contenuto provengono dalla Sacra Scrittura. E ve la ribadisco, questa comunicazione di sé come chiave di accesso a contemplare il mistero trinitario. Quando c'è comunicazione, allora ci stanno più persone o soggetti distinti, ma non ci stanno questi soggetti o persone distinte, se non in virtù della comunicazione delle sé, quindi di uno che si comunica, che quindi è il comunicatore, è il comunicato. Se io comunico me, io sono al contempo il datore e anche il dato, il donato. Sono più persone, in quanto queste più persone sono solo io. Qui la struttura di base per aderiamo per fede a Dio uno che è tre persone, ma vi offro la struttura di base intelligibile per avvicinare il mistero del Dio uno che è più persone. Questo fatto si vede meglio nella comunicazione massima che vi sia, che esiste, e della generazione di un figlio da parte di un padre. In essa il padre si continua veramente nel proprio figlio. mi piace sempre citare il sagrestano in Austria, dove sono stato vice parroco, che a circa 50 anni mi disse: ma dai, non ho trovato moglie, finisco celibe. Ah, gli ho detto: ma guarda, la vita celibataria, ti dico, da sacerdote, è una meraviglia, come no, devi apprezzare la vita celibataria. E lui mi disse: vabbè, ma io avrei voluto continuarmi in un figlio. Ecco l'idea della generazione. Il padre non è il figlio, d'accordo? Due persone distinte. Ma l'idea della generazione è che il padre, in ciò che dona al figlio, si trasmette, si mantiene nella persona del figlio. In effetti, nella generazione il padre comunica il massimo di sé, non solo delle proprie idee, come io, Don Marco, adesso mi comunico delle mie idee, che sono però delle cose accidentali in me. Io per tanti anni non ho mai saputo queste idee sulla Trinità, sulla dottrina teologica, eccetera, ma sono sempre stato io uomo, e quindi le idee che adesso cerco di trasmettere sono solo delle cose supplementari a me. Non posso dire, trasmettendo le mie idee, che comunico il tutto di me. Se pensate ad un donatore di sangue o di soldi, questi sono sempre comunicatori, danno qualcosa di sé, ma qualcosa di accidentale, di parziale. Invece il padre nella generazione comunica la propria sostanza umana, altro termine centrale per capire la Trinità, la sostanza che vogliamo conoscere con due altre parole, sono la stessa cosa, la essenza umana, oppure anche la natura umana. Ragione per cui, cioè per la quale comunicazione della sostanza, il figlio ha anche la stessa sostanza del padre. In effetti il figlio è uomo come il padre è uomo. Infatti non è precisamente giusto dire che il padre come padre distinto si comunica, cioè come persona distinta. Perché allora, secondo la regola della comunicazione di sé, quello comunicato, ovvero il figlio, dovrebbe essere il padre. Ma è proprio l'opposto, il figlio non è il padre. Cioè, l'idea della comunicazione di sé nella generazione non funziona se tutti fissi sulla persona distinta del padre. È vero che è il padre che si comunica, ma non in quanto padre, che il figlio non è il padre, ma deve dirmi ciò del padre che rimane nel figlio, che si trasmette al figlio. Infatti, solo se noi cogliamo il padre per cui è padre, appunto per la comunicazione della sua sostanza o natura umana, se ci vediamo il padre non più nella sua personalità distinta di padre nei confronti del figlio, ma piuttosto come uomo, allora il tema della comunicazione di sé funziona. Cioè, il padre per la sua sostanza o natura è uomo e per essa si comunica anche. Abbiamo l'uomo che si comunica. L'uomo è il comunicatore di sé, il padre è l'uomo, il padre è l'uomo e anche il comunicato, il figlio, due soggetti e persone distinte. Cioè, non so se mi sono spiegato, l'uomo è il comunicatore di sé e dunque lo stesso uomo in quanto comunicatore è padre, ma siccome lo stesso uomo si è comunicato sé, il comunicato, cioè il figlio, è lo stesso uomo. E sono dunque due persone distinte, ma sono un solo uomo. perché era solo in quanto uomo che si comunica, che si è formato il Padre, e solo in quanto lo stesso uomo si è comunicato, si è formato o distinto il Figlio. Due persone sono un solo uomo. Va bene, adesso abbiamo raggiunto l'ora, però riprendo questo discorso preziosissimo, molto importante. State tranquilli, di fondo facile, se seguiamo con attenzione, sapete, come tutti i misteri, ma non solo religiosi, ma anche in terra, basta che ci impegniamo ad essere attenti al tema, al problema di fronte, alla persona che parla, se sforziamo la nostra concentrazione, si scioglie poi in semplicità la tematica, se stiamo ben attenti al significato preciso. Quindi riprenderò questo discorso per poi salire a Dio, per paragonare con Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria.